Non devo avere paura. La paura uccide la mente. Inizia con queste parole la litania della paura, un mantra che viene ripetuto dai personaggi del film Dune. Era già così nella versione originale, cioè il romanzo di Frank Herbert del 1965. La litania viene ripresa esattamente allo stesso modo in Dune di Denis Villeneuve, la prima parte dell'adattamento cinematografico che ha riportato la celebre epopea fantascientifica sui grandi schermi nel 2021. Il film di Villeneuve ha diviso in due parti l'avventura del romanzo omonimo, tant'è che proprio questa settimana uscirà finalmente la parte seconda, che arriva preceduta da una reputazione straordinaria da parte di chi l'ha vista in anteprima. Per prepararmi a quello che è un grosso evento per chi come me ama il cinema spettacolare, ho riguardato il primo Dune di Villeneuve e ho davvero parecchie osservazioni da condividere con voi. La puntata quindi sarà completamente incentrata sulla prima parte di Dune e conterrà spoiler esclusivamente su quel film del 2021 e non sul nuovo capitolo in arrivo in sala, che io non ho ancora visto. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie TV. La litania della paura di Dune dice varie cose. In italiano prosegue così. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Affronterò la mia paura. Le permetterò di calpestarmi e attraversarmi, e quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore e ne osserverò il percorso. Là dove c'è stata la paura, non sarà rimasto più nulla, soltanto io ci sarò. È un bellissimo mantra a cui è difficile restare indifferenti. La paura è una delle emozioni più basilari dell'esperienza umana e una delle più dure da gestire. Non sempre siamo in grado di comprendere fino a che punto essa influenzi le nostre scelte e le nostre azioni. Uno dei più grossi traguardi per un essere umano, secondo me, è nel raggiungere una forma di controllo di questa emozione che non sia pura repressione, perché la repressione è inutile. Ma è tutto più facile a dirsi che a farsi. Parlo di queste cose non solo perché la litania della paura è un elemento così caratteristico di Dune, ma anche perché credo che questo tipo di riflessione sia alla base del viaggio dell'eroe a cui è sottoposto Paul Atreides, protagonista di una storia che è un epico coming of age, cioè un racconto di passaggio all'età adulta. Villeneuve l'ha adattato così bene da farlo diventare universale anche al di là dell'esperienza adolescenziale del suo protagonista. Vediamo un po' in che modo. Visto che all'alba del 2024 non vi ricorderete tutti i dettagli della prima parte di Dune, inizio ricapitolandone i fatti più importanti. Seguitemi però perché nel mentre faccio già un po' di analisi. Dune Part 1 è un film di 2 ore e mezza, girato con un budget abbastanza grosso, cioè 165 milioni di dollari. Racconta una storia fantascientifica e avventurosa, ambientata nel futuro remoto su un pianeta chiamato Arrakis. Il punto della faccenda è che Arrakis è un luogo desertico, ma nel suo suolo abbonda una sostanza nota come spezia. Oltre ad avere effetti psicotropi, la spezia si è rivelata fondamentale per la meccanica dei viaggi interstellari. Nessuno spiega come, ma non è di certo questo il punto. Dune non è fantascienza hard, incentrata sulla tecnica, ma è un tipo di racconto più focalizzato sulla politica e sull'avventura. Il lato politico di Dune è subito evidente. La galassia è governata secondo un sistema feudale, con un imperatore a capo di tutto e casate di famiglie nobili che si spartiscono il potere in eterna lotta tra di loro. Il pianeta Arrakis è stato colonizzato da questo impero con lo scopo di sfruttarne il suolo e portare via grandi quantità di spezia dai suoi deserti. ovviamente senza alcun rispetto per le popolazioni locali che vivono in una condizione di povertà rappresentata in larga parte dalla disidratazione. Su Arrakis l'acqua praticamente non esiste. In questo sistema galattico feudale giocano una parte importante anche le Bene Gesserit, un ordine di sorellanza formato solo da donne dotate di poteri mentali straordinari. Le Bene Gesserit praticano l'ingegneria genetica, portando avanti un programma finalizzato a generare una sorta di messia chiamato Kwisatz Haderach, che dovrà cambiare le sorti dell'umanità. Contemporaneamente, le Bene Gesserit si occupano da secoli anche della propaganda religiosa che prepara il terreno all'avvento del loro messia. Le Bene Gesserit sono importantissime in questa storia non solo perché hanno un grande potere politico, ma anche perché uno dei personaggi principali di Dune ne fa parte. Si tratta di Lady Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson, madre del protagonista Paul Atreides. Lady Jessica è una ribelle perché ha partorito un maschio disobbedendo alle direttive genetiche datele dal suo ordine. Quel maschio è Paul, figlio del duca Leto Atreides, di una delle casate più importanti in questa aristocrazia galattica, qui interpretato da Oscar Isaac. La storia di Dune si innesca quando l'imperatore decide di togliere l'amministrazione del pianeta Arrakis agli Harkonnen, cioè i rivali del duca Leto, sostituendoli proprio con i nostri Atreides, i protagonisti della saga. L'intento dell'imperatore è creare una guerra tra queste due casate per liberarsi di nemici che mettono in pericolo il suo stesso potere. In Dune Part 1 non vediamo direttamente l'orchestrazione di questo complotto perché l'imperatore non appare neanche. Sono i vari personaggi della storia a spiegarci con qualche battuta le ragioni per cui la trama viene messa in movimento. Il destino è ineluttabile. Quindi, anche se questi personaggi sono consapevoli delle ragioni per cui tutto accade, non sono in grado di tirarsi indietro o di cambiare la loro sorte, un po' come in una tragedia greca. I protagonisti Atreides sono mostrati per ciò che sono, cioè dei ricchi colonizzatori che arrivano col loro esercito su Arrakis per controllarne il territorio. Però, allo stesso tempo, sono anche i buoni della situazione, mentre gli Harkonnen sono cattivissimi. Villeneuve si assicura di mostrarcelo in modo inequivocabile. Dune si apre con un montaggio di guerra in cui il voice-over dell'attrice Zendaya presenta il punto di vista dei nativi Fremen. Gli Harkonnen, i nobili cattivi, si arricchiscono alle spese del popolo di Arrakis, che perseguitano. I Fremen cercano di combatterli, ma non sono abbastanza potenti. L'imperatore però rimuove gli Harkonnen dal pianeta e il voiceover si domanda: chi saranno i nostri prossimi oppressori? Uno stacco dopo il titolo ci mostra il volto di Timothée Chalamet, che interpreta il protagonista Paul Atreides. Il percorso di questo personaggio sarà finalizzato a dimostrare di non essere un oppressore dei Fremen, ma un alleato o forse qualcosa di ancora più complesso. Nonostante il ruolo di sfruttatori assegnato agli Atreides, il duca Leto viene mostrato subito come un uomo ragionevole che è interessato al benessere dei nativi, specie di quelli che abitano il deserto. Infatti riceve uno dei loro capi per prendere accordi di rispetto reciproco. I Fremen chiedono soltanto che il deserto venga lasciato a loro e il duca garantisce che non saranno più perseguitati. Andrebbe tutto benissimo se non fosse che gli Harkonnen attaccano l'insediamento degli Atreides per sterminarli. A causa di un traditore il piano riesce e il duca Leto viene ucciso. Il figlio Paul e Lady Jessica riescono però a scappare proprio nel deserto dei Fremen, dove nell'ultima parte del film vengono accolti da una tribù. Questa accoglienza non è immediata né indolore e proprio su questo punto poi voglio tornare in maniera più approfondita in seguito. Un altro argomento fondamentale di Dune è quello mistico e religioso. Nel film di Villeneuve, Paul Atreides e Lady Jessica vengono subito riconosciuti dalla popolazione locale come personaggi riconducibili a un mito messianico in cui credono. ovvero quello di Lisan al-Gaib, che prevede l'arrivo di una madre e di un figlio che faranno cose speciali. Paul inizialmente è irritato perché sa che sono state le Bene Gesserit a preparare il terreno per questo tipo di credenza, secondo piani antichi di secoli, gli stessi che sono stati portati avanti con la creazione di alleanze tra casate e di linee genetiche controllate. Eppure, nonostante lo scetticismo adolescenziale di Paul, qualcosa nella leggenda di Lisan al-Gaib sembra reale. Il lato metafisico di Dune è importante tanto quanto quello politico e quello d'azione. Anzi, benché la parte action sia monumentale, oserei dire che l'aspetto più mistico costituisce la vera ossatura del film. Tutta la storia, infatti, verte attorno al contatto di Paul col pianeta Arrakis, che innesca la costituzione di una sua nuova identità. Non solo quella di messia di Dune, ma più semplicemente quella di persona adulta. Come dicevo, il film è aperto dal voice-over di Zendaya, ovvero Chani, la futura compagna di Paul Atreides, che diventerà tale in un futuro che per ora Paul ha solo sognato. Infatti, la prima parte di Dune si conclude prima che tra i due possa davvero accadere qualcosa. Eppure il pubblico ha già visualizzato Chani in quel ruolo perché i sogni e le visioni di Paul hanno raccontato un pezzo di storia che va molto oltre a quanto sia cronologicamente e logicamente avvenuto nella realtà materiale. Il voiceover di Chani, infatti, viene anticipato da una voce distorta che pronuncia parole in una lingua sconosciuta, tradotte da un sottotitolo che recita: Dreams are messages from the deep, ossia i sogni sono messaggi dal profondo. La storia di Dune Part 1 sarà costellata da questi messaggi, i sogni profetici di Paul. Sono visioni di un futuro che va interpretato. Non sono testi da prendere alla lettera le sue visioni, ma vanno filtrate attraverso l'esperienza di Paul. Una parte del suo coming of age consiste proprio nel capire come funzionano le sue stesse visioni. Paul verificherà che non sono sempre letterali, ma a volte sono quasi dei rebus che lui deve imparare a decodificare. A mio parere, la chiave per interpretarli è in cosa significhino per lui, quasi come se fosse in terapia, con la differenza che però le sue visioni potrebbero anche essere delle profezie. L'intero film è costruito in una maniera che definirei trasognata. C'è un'ingombrantissima colonna sonora di Hans Zimmer che amalgama ogni istante in una continuità narrativa che sottolinea gli aspetti più emozionali della vicenda. In questo ambito il montaggio è particolare perché spezza la continuità dell'azione allo scopo di fornire questa continuità diversa, filtrata da un'esperienza puramente interiore dei personaggi, che non è sempre logica e cronologica. Trovate un'analisi dettagliata di alcuni aspetti del montaggio in un video essay dello youtuber Thomas Flight, di cui vi metto il link nel testo di descrizione della puntata. Dicevo che il cammino di Paul va verso la nascita della sua identità di adulto. In quel senso, la storia evidenzia questo percorso in ogni modo possibile. L'avventura parte sul pianeta di origine degli Atreides, in cui c'è molta acqua. Vediamo Paul che prima di partire si inginocchia a immergere una mano in queste acque. Sta partendo per Arrakis, un pianeta in cui l'acqua quasi non esiste. Poi però, quando sarà su Arrakis, lo vedremo toccare la sabbia con lo stesso trasporto e quel tocco lo metterà in una profondissima comunione col pianeta, anche perché quella sabbia è tutta piena di spezia che, come vi dicevo, ha anche degli effetti psicotropi. Infatti Villeneuve mostra il viaggio iniziatico di Paul un po' anche nei termini di un viaggio psichedelico, che il ragazzo fa come se avesse letteralmente preso una pozione magica. Cioè, questo non è un sottotesto, ma fa proprio parte della storia raccontata in Dune. Paul ha dei momenti di confusione sensoriale quando visita il deserto per la prima volta e da lì in avanti sarà sempre un po' strano. Drogato o meno, la sua comunione con l'ambiente ha grande coerenza sia col tema dell'attaccamento che Paul sviluppa verso Arrakis, sia con i discorsi più ecologisti che erano già contenuti nel romanzo di Herbert, che è chiaramente un classico esempio di ecofiction, oltre a essere una storia che parla di colonialismo, pur facendolo dal punto di vista dei colonizzatori. Tornando al coming of age di Paul, durante tutto il film assistiamo al suo addestramento che avviene grazie a diversi mentori. Ci sono quelli che io definirei i suoi zii, anche se in realtà sono dei dipendenti del padre, i quali gli danno l'addestramento militare più tradizionale. Poi c'è Lady Jessica, che lo sta educando alle tecniche di lotta mentale delle Bene Gesserit, molto più oscure e pericolose rispetto a un normale training di combattimento. Infatti, Lady Jessica nel corso del film si dimostra pericolosissima per chi cerca di fare del male a lei e a Paul, tant'è che risulta la bodyguard più attrezzata tra i vari personaggi che combattono per il ducaleto. Paul è giovane e sta imparando, ma uno snodo importante di Dune Part 1 è il fatto che Paul riesca a mettere in pratica alcuni degli insegnamenti che riceve. Villeneuve ci mostra sempre come gli adulti attorno a lui, specie la madre, rimangano sconcertati quando Paul mostra il suo potenziale in modo attivo, perché sono i momenti in cui si scorge la persona adulta che ancora non è. Un modo per guardare il percorso di Paul è quello che lo vede come successore del padre. La missione di Paul non è trasformarsi in un nuovo ducaleto, ma portarne avanti i piani a modo proprio, aggiungendo la sua impronta. Infatti, all'inizio del film viene accennato il tema della successione. Lo stesso ducaleto, che è il papà migliore che si sia mai visto, dice a Paul che non dovrà succedergli per forza se non vuole, ma gli fa capire come sarebbe importante riuscire a prendersi certe responsabilità, parlandogli anche di come si sentiva lui stesso prima di succedere a suo padre. Il ducaleto su Arrakis ha il progetto di allearsi coi Fremen, non solo perché è un colonizzatore buono, ma anche perché è convinto che quella sarà la chiave per sconfiggere i propri nemici imperiali. Usa l'espressione Desert Power, potere del deserto, un modo di dire che verrà poi ereditato da Paul. Infatti il protagonista, a modo suo, finisce proprio per portare avanti il progetto del padre andando nel deserto dai Fremen. Il ducaleto deve per forza morire per lasciare a Paul lo spazio simbolico per diventare un adulto che compie il proprio destino. Questo avverrà con una trasformazione radicale. La madre e il figlio a un certo punto si trovano in fuga nel deserto. Si devono spogliare delle loro vesti nobili per indossare le tute dei Fremen, senza le quali non si può sopravvivere nel deserto di Arrakis. Le tute sono il simbolo della nuova vita di Paul e Jessica, le cui identità riformate sono legatissime a questo ambiente. Il concetto di nuova vita e progetto paterno si intersecano nella gravidanza di Lady Jessica, che, quando rimane vedova, è incinta di una seconda figlia. Questa gravidanza può essere vista anche come un germoglio del defunto Leto che, in un certo senso, Paul dovrebbe proteggere. Ma Jessica si protegge da sola, come evidenziato in più momenti, anzi sta ancora addestrando il figlio. Fatto sta però che questo viaggio iniziatico Paul lo fa accompagnato da una madre incinta, con tonnellate di simbologia annessa a questa situazione. La prima parte di Dune suggerisce che il destino di Paul sia di superare il suo stesso padre, portandone a termine il progetto. Il padre era un moderato, mentre Paul è un rivoluzionario con idee grandiose che si mette in gioco con l'entusiasmo sconsiderato tipico dell'età più giovane. Con l'arrivo su Arrakis, Paul sembra diventare una sorta di fanatico guidato dalle sue visioni del futuro, nonostante il film rimanga elegantemente ambiguo sulla vera natura di questa seconda vista. È vero, c'è qualcosa di speciale in Paul, ma sembra funzionare anche perché il ragazzo acquisisce fiducia in se stesso e nelle sue visioni. Questa fiducia gli permette di sopravvivere. Nel deserto le visioni lo guidano, sovvertendo l'ordine lineare del tempo. Paul sopravvive grazie a conoscenze che ancora non ha appreso nella realtà, ma che gli vengono rivelate dalla visione del suo sé futuro. È come se la sua capacità di immaginarsi diverso, più maturo e più esperto, si traducesse nell'acquisizione delle capacità che gli servono. Però il lato più interessante di Dune è che le visioni di Paul spesso non si realizzano, sono vere e false allo stesso tempo. La visione più importante è quella che Paul ha a riguardo del suo ingresso nel gruppo dei Fremen, che avviene attraverso un duello, un vero e proprio rito di passaggio che sancisce il suo ingresso nell'età adulta oltre che nel clan. Ricordiamoci che fino a quel punto Paul è stato un ragazzo molto accudito, che ha avuto un padre amorevole, una serie di guardie del corpo e di istruttori, e una madre che è la sua maestra. Nelle visioni Paul vede un Fremen che sembra il corrispettivo dei suoi istruttori, un uomo adulto che gli trasmette le nozioni che gli servono per sopravvivere nel deserto. Quando lo incontra nella realtà lo riconosce, ma quest'uomo si rivela invece ostile a lui e a sua madre. Sfida Lady Jessica a duello e siccome lei non può combattere per via di una regola sulle Bene Gesserit, il Fremen chiede un campione che si batta al suo posto. Spinto da un'intuizione, Paul si offre per quello che poi si rivelerà un duello all'ultimo sangue secondo le leggi dei Fremen. Se sopravviverà, a Paul non sarà consentito lasciare in vita il suo avversario. È difficile anche perché quello era l'uomo che nelle visioni gli aveva detto che gli avrebbe mostrato i costumi del deserto, cosa che in effetti succede, ma in una maniera imprevista. Dopo che l'uomo gli è apparso nella realtà, le visioni di Paul cambiano, mostrandogli un altro dei futuri possibili, in cui quello stesso uomo lo uccide. Mentre vede quella scena nella sua mente, Paul sente la voce della reverenda madre delle Bene Gesserit dirgli che Paul Atreides deve morire perché il Kwisatz Haderach possa sorgere. Quando prendi la vita di qualcuno, stai prendendo la tua, gli dice. Molte delle cose che vediamo nel Dune di Villeneuve sono contenute anche nel libro di Herbert, però il modo che trova Villeneuve per veicolare gli stessi contenuti è unico e perfetto per il cinema. Dune ha un andamento trasognato e asincrono che ci restituisce il tempo non lineare percepito da Paul Atreides. L'uomo del duello è già apparso anche a noi. È il primo personaggio che vediamo all'apertura di Dune, appostato nella sabbia coi guerrieri Fremen mentre ascoltiamo il discorso di Chani. Non sappiamo ancora chi sia la prima volta che guardiamo il film, ma rappresenta la prova della compiutezza dell'arco di Paul in questa prima parte. Dune Part 1 sembra chiudersi con un cliffhanger ed è stato criticato per non essere un film completo in senso tradizionale, ma in realtà lo è perché il viaggio del protagonista ha una vera conclusione, che arriva addirittura alla sua morte simbolica perché la sua versione adulta possa nascere. Il vero senso delle sue visioni è rivelato e quei famosi messaggi dal profondo sono emersi. Il primo Dune ha un arco narrativo completo e autoconclusivo perché il coming of age di Paul si chiude. Con questo sacrificio umano, la morte dell'avversario segna anche la morte dell'identità precedente di Paul Atreides. Non solo della sua identità aristocratica e straniera rispetto ai Fremen di Arrakis, ma è anche la fine della sua infanzia. L'ingresso nella società dei Fremen è per Paul l'ingresso nel mondo adulto. Dune, secondo me, non è solo la storia un po' antipatica di un eletto, il solito prescelto dal destino. È anche un racconto di formazione universale, perché in un certo senso tutti diventiamo Kwisatz Haderach crescendo. Cediamo una parte della nostra identità per non soccombere al mondo degli adulti, che è brutale. Paul Atreides, alla fine di Dune, ha sovvertito l'autorità materna, contraddicendola e dimostrandosi capace di sopravvivere senza suo aiuto. Ha incontrato quella che potenzialmente sarà la sua compagna, con cui potrebbe costituire un nuovo nucleo familiare. E infatti Chani è appartenente al popolo in cui Paul viene accettato con la sua nuova identità. Infine, Paul ha perso le figure paterne che lo hanno accompagnato nella prima fase della sua esistenza. Al di là del significato luttuoso di tutto questo, è chiaro che Paul ha sancito la propria indipendenza dalla famiglia di origine, tant'è che ora fa parte di un nuovo mondo. Come diceva il mantra, là dove c'è stata la paura non sarà rimasto più nulla, soltanto io ci sarò. Il film ci ha raccontato questa storia, strutturandosi in modo da restituirci l'esperienza psicologica di Paul. È significativa come scelta perché Paul ha un destino legato a qualcosa di metafisico. Nell'arco generale dell'epopea, Paul deve rivelarsi come l'entità definita dalle Bene Gesserit, una mente abbastanza potente da congiungere spazio e tempo, passato e futuro, che potrà aiutarci a entrare in un futuro migliore. E infatti la percezione di Paul dello spazio-tempo è proprio ciò che guida la costruzione del racconto di Dune Part 1. Sono le sue visioni asincrone a caratterizzare lo storytelling. La sceneggiatura è scritta da Denis Villeneuve assieme a Eric Roth e John Spates ed è pubblicata online. L'elaborazione che i tre hanno fatto del testo originale di Herbert presenta già le caratteristiche che poi troviamo nel film, che però sono state rese molto più evidenti dalla regia di Villeneuve e dal montaggio del britannico Joe Walker, che sembra aver avuto un grosso peso sulla riuscita del tono trasognato di questo primo capitolo di Dune. Visivamente, Dune è uno dei film più belli che abbia mai visto, ma quella è una caratteristica che ritrovo sempre nella fantascienza fatta da Villeneuve, che evidentemente si rifà con grande cognizione di causa a un immaginario che ha una tradizione ben radicata nella nostra cultura pop. Il suo Dune è un film fatto per il grande pubblico, che però usa un linguaggio piuttosto diverso rispetto alla stragrande maggioranza degli action altrettanto mainstream, per esempio quelli Marvel. In Dune c'è uno stile ricercato da cinema d'autore che viene trasposto al mondo del blockbuster. Il film quindi ha un tono diverso, più sospeso, in cui l'azione concitata è sempre filtrata dall'interiorità dei personaggi, in una maniera perfettamente coerente con la storia. Riguardo alla divisione della vicenda in due film diversi, vorrei ricordare che anche il romanzo di Frank Herbert negli anni 60 era uscito in due parti. Queste due parti erano state pubblicate inizialmente in modo serializzato sulla rivista Analog. La prima parte era uscita a cavallo tra il dicembre del 1963 e il febbraio del 64. Per la seconda parte, i lettori dell'epoca avevano dovuto attendere l'anno successivo, il 1965. Come anticipato, un altro aspetto che colpisce del Dune di Villeneuve è quanto sia attuale dal punto di vista dell'ecofiction, cioè come sia una narrazione fantastica che però richiama il nostro presente condannato dal riscaldamento globale. Quando lo riguardavo l'estate scorsa, mi sentivo male ascoltando la voce del meteo di Arrakis che dice: ci sono 32 gradi adesso, tra 10 minuti ce ne saranno 49. La temperatura oggi arriverà a 60 gradi. Il mio timore è che presto quello sarà il meteo di Bologna e non del pianeta di Dune. Villeneuve è stato bravo a cogliere questi aspetti, che sono tutti già ampiamente contenuti nel romanzo di Herbert. Quindi vi lascio con uno spunto di riflessione sul fatto che per questo scrittore negli anni 60 fosse già così evidente il disastro ecologico che oggi ancora qualcuno cerca di negare. Come sempre, grazie per l'ascolto. Se volete sostenere il podcast, potete farlo con una donazione tramite la mia pagina Ko-fi, che trovate linkata nel testo di descrizione di questo episodio. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Film Serie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.